vado, in che direzione stiamo andando, in che direzione vogliamo andare. Parliamo di relazioni internazionali in questo dibattito elettorale in vista delle federali del 22 ottobre, un tema evidentemente molto vasto che spazia dai rapporti con l'Unione Europea a quelli con altre realtà che sentiamo magari anche meno vicine a noi come la Cina o la Russia. Questo e altro saranno al centro di questa quarantina di minuti in cui mi accompagneranno tre candidati al Consiglio nazionale. Buongiorno a Mario Borsese per i Verdi Liberali, vicepresidente del partito.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Giorgio Grandini per la Lega.
Come indipendente per la Lega, buongiorno a tutti gli elettori e ascoltatori.
E Paolo Morel, PLR, a capo della sezione di Lugano.
Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
E buongiorno al pubblico da Anna Riva e da Mauro Benzoni alla regia tecnica. Ma direi di entrare subito nel vivo del dibattito e non si può non farlo partendo dalle relazioni con l'Unione Europea. Giorgio Grandini, dunque la prima domanda. Se dovesse descrivere così i rapporti tra Berna e Bruxelles, ecco, in che termini lo farebbe?
Nei termini di accordi bilaterali, come la politica attuale, e non di accordi istituzionali che limiterebbero la legislazione elvetica e soprattutto la giudicatura elvetica.
Quindi accordi istituzionali, parla magari anche dell'accordo quadro istituzionale che è stato respinto così dalla Svizzera qualche anno fa?
Fortunatamente è stato respinto e su questa scia dobbiamo continuare a lavorare con l'Unione Europea che, ricordo, è il nostro partner, uno dei nostri partner principali anche perché ci circonda completamente, però non accordi istituzionali che limitano la nostra libertà di manovra.
Molto chiaro, ecco invece magari un primo tour de table, Paolo Morel, secondo lei niente accordi istituzionali ma come diceva Grandini piuttosto bilaterali, si continua su questa strada?
Condivido, la soluzione dei bilaterali è sicuramente una soluzione ottimale, ci permette di accedere al mercato unico dell'Unione Europea, di averne e di trarne una serie di benefici e di vantaggi. Anch'io pongo la mia linea rossa evidentemente non ad un'adesione dell'Unione Europea. E per quelli che sono i due grossi argomenti sul tavolo oggi, quindi la ripresa del diritto, la totale ripresa del diritto europeo, credo che bisogna discuterne, certamente non una ripresa complessiva, senza permettere quindi alla Svizzera di avere la possibilità di replicare, ma al tavolo delle trattative ci dobbiamo andare, perché quello che è successo dopo il blocco delle trattative ci ha posto in una condizione di essere messi in disparte. Non siamo più nell'agenda politica dell'Unione Europea, non facciamo parte di Horizon, che è un grossissimo problema per i nostri ricercatori.
Ne parleremo, sì.
Abbiamo visto l'Inghilterra, gli sforzi che ha fatto per accedere a Horizon, quindi i nostri ricercatori, quelli veramente bravi, vogliono giocare nel campo più importante e oggi a livello mondiale il Horizon raccoglie quasi 100 miliardi di fondi e quindi è importante poter tornare a questo tavolo. Lo è per la Svizzera per rimanere a livello di innovazione ai vertici mondiali.
Mario Borsese, la stessa domanda magari anche a lei. Ecco, i Verdi Liberali hanno un po' la fama, forse a torto, me lo dirà lei, di essere particolarmente europeisti o comunque filo europei. Smentisce o conferma?
No, ovviamente confermo, ma è un dato di fatto, guardando la cartina geografica dove è posizionata la Svizzera, guardando gli interscambi economici. Il primo partner commerciale è all'export ovviamente l'Unione Europea e all'import è l'Unione Europea, quindi non si può prescindere da rapporti solidi, positivi, un interscambio positivo e ovviamente la Svizzera deve anche recepire quelle che sono le esigenze e necessità degli altri paesi facenti parte dell'Unione Europea, quindi l'Unione Europea non può trattare la Svizzera in un modo diverso rispetto agli Stati membri. La Svizzera ha tutto da guadagnare da un accordo con l'Unione Europea e ci sono altri limiti rispetto all'Horizon di cui parlava Morel, ad esempio c'è l'equivalenza delle borse, c'è l'adeguamento dei servizi sanitari, dei macchinari sanitari, ci sono tanti granelli di sabbia negli ingranaggi che questo rapporto tiepido che l'Unione Europea ha verso la Svizzera può causare in prospettiva più danni che vantaggi.
Sulla questione istituzionale però di cui parlava ad esempio il signor Grandini, cosa dice?
Ma se, io ritengo che probabilmente oggi come oggi si debba fare un passo oltre e andare verso un'adesione dello spazio economico europeo. Così come altri paesi nordici che beneficiano di questo, Norvegia, Islanda e via dicendo.
Questo è interessante. Voi cosa ne dite, signor Grandini?
Si sono espresse diverse idee, tutte in un ambito di un pensiero liberale, ma l'interpretazione, la coniugazione di queste idee è assai diversa. Ricordo a Paolo Morel che il consigliere federale Cassis, ministro degli esteri, dice che la Svizzera deve rifugiarsi in tempo di crisi sotto l'ombrello dei forti, ma dice ancora di più che gli svizzeri dimenticano di fare la Svizzera perché la sta facendo il mondo, l'Europa e il mondo, e sono concetti che per me non vanno assolutamente bene e tradiscono quella che è la missione storica della Svizzera di Stato neutrale. La neutralità non ci impedisce di fare accordi con l'Unione Europea, ma mantenere chiaro la nostra autonomia, la nostra libertà e la nostra indipendenza. Secondo me è un dovere per i liberali che ci credono al pensiero liberale, e io porto questi pensieri ospite quasi come asilo politico della Lega, che è l'unico partito che mi dà la possibilità di esprimere questi valori che sono condivisi da molti liberali.
Paolo Morel, magari su quanto ha appena detto il signor Grandini, anche su Cassis.
Condivido perfettamente il bisogno di mantenere un'autonomia, fa parte di uno dei miei principali argomenti dell'ambito della campagna elettorale. Condivido meno questo posizionamento o questa identificazione nel ministro degli esteri della persona responsabile di questo pseudo avvicinamento all'Europa. Perché lo condivido meno? Perché ricordo ai radioascoltatori che la politica estera non è definita da Ignazio Cassis, è definita dal Consiglio federale. Consiglio federale all'interno del quale abbiamo due membri dell'UDC che sono evidentemente contrari, abbiamo due membri del Partito Socialista che sono contrari nello specifico, perché una ripresa ulteriore degli accordi con bilaterali significherebbe mettere in discussione l'equilibrio salariale, e quindi abbiamo già quattro consiglieri federali che sono contrari, sappiamo che sono sette, quindi questo continuo martellamento nei confronti di Ignazio Cassis come se fosse la persona o la causa di questa discussione sull'Unione Europea mi trova un pochino contrario. Dopodiché, come liberale confermo e come ufficiale dell'esercito sostengo una neutralità armata, una neutralità armata che però deve avere i mezzi per farlo, perché negli ultimi 40 anni la politica si è probabilmente dedicata ad altre tipologie di investimento, portando il nostro esercito a non più avere i mezzi per difenderci nel medio-lungo termine. Il comandante Susli, comandante dell'esercito, ha dichiarato qualche giorno dopo l'invasione ucraina che era in grado di difendere il nostro territorio per 2 o 3 settimane. Ebbene, il popolo svizzero si è espresso a più riprese dicendo che voleva un esercito, e se vogliamo una neutralità armata dobbiamo darle i mezzi per potersi difendere.
Mario Borsese, visto che abbiamo già cominciato a dare pagelle all'operato del Consiglio federale, lei come valuta quanto è stato fatto fino adesso nel dossier europeo dal governo?
Ma diciamo non positivamente, però con la comprensione che è un dossier estremamente complicato, e condivido quanto ha detto Morel, che Cassis fa una sintesi di quello che è il pensiero generale, e è evidente che in fasi soprattutto storiche che stiamo vivendo un'apertura nei confronti dell'Europa è sempre stata vista con freddezza dal popolo svizzero, quindi è un terreno non semplice gestione. Però la Svizzera non può isolarsi e deve guardare avanti, perché soltanto il guardare avanti, l'innovazione, il progresso ha portato alla Svizzera prosperità. E una visione invece più conservatrice che porterebbe la Svizzera a un isolamento all'interno dell'Europa, quindi un'isola nel mare europeo, non secondo me porterebbe un futuro prospero per la Svizzera e per gli svizzeri.
Secondo voi, prego, voleva aggiungere qualcosa?
Mi parlate di sintesi del pensiero di Cassis. Se Cassis fa la sintesi del Consiglio federale è quella che non sono più gli svizzeri a fare la Svizzera, ma sono l'Europa e il mondo, mi sembra che siamo una brutta piega. Comunque non è sintesi, ma quello che mi farebbe piacere sentire dai liberali radicali ticinesi cosa pensano di questo pensiero. La Svizzera deve potersi difendere e deve poter essere integrata nel sistema europeo, ma con le sue peculiarità e con le sue tradizioni, che sono l'indipendenza e la neutralità, altrimenti diventiamo come un qualsiasi stato nordico balcanico, che perlomeno loro entrano e ricevono soldi, invece noi entriamo dovremmo entrare nell'Europa per pagare e perdere la nostra potere, la nostra privilegi, la nostra piazza finanziaria, per esempio, e la nostra libertà.
Vuole replicare, signor Morel?
Ma sì, spesso e volentieri quando facciamo questi tipi di discorsi sembra quasi che al tavolo delle trattative ci sia un'unica parte, che è quella svizzera. Ora, io condivido che la Svizzera, in particolare a livello di Consiglio federale, negli ultimi 10-15 anni abbia forse mancato un po' di realpolitik, ma soprattutto di capacità di fare determinati tipi di trattative in maniera forte. Mi riferisco in particolare a quello che è lo scambio automatico di informazioni. Abbiamo visto in particolare nei confronti dell'Italia, 2015, accordo, abbiamo ceduto il segreto bancario, o meglio lo scambio automatico, e dall'altra parte abbiamo tenuto aperto ad una futura trattativa quello che era l'accesso al mercato da parte del nostro settore finanziario. Evidentemente è stato un errore, avrebbe dovuto essere trattato in quel momento. Però parliamo di trattative, parliamo della capacità di mettere sul tavolo degli elementi che siano a favore nostro, ma anche a favore della controparte. Noi abbiamo sicuramente beneficiato in larga misura dell'accesso al libero mercato europeo, e lo dimostrano degli studi. La Fondazione Bertelsmann fa un'analisi ogni anno sulle 250 regioni europee che maggiormente beneficiano a livello di crescita del prodotto interno lordo della relativa regione di una crescita grazie ai bilaterali. Ebbene, di queste 250 regioni, 10, nelle prime 10 ci sono 8 svizzere. E di queste 8 svizzere, al primo posto c'è Zurigo e al secondo posto c'è il Ticino. Quindi direi che quello che è stato fatto sino ad oggi ha generato sicuramente...
Dobbiamo continuare a fare così, non a entrare negli accordi quadro con l'Unione Europea, perché lì perdiamo la nostra force de frappe che abbiamo attualmente nei confronti del mondo, del mondo dei nostri partner commerciali. Siamo credibili perché siamo indipendenti, perché siamo neutrali, perché trattiamo con tutti e riusciamo con tutti a creare benessere per la nostra nazione.
Magari una domanda un po' visionaria che pongo così. Secondo voi quando saranno pensabili ancora nuovi rapporti regolari strutturati con l'Unione Europea, a 2 anni appunto dallo stop ai negoziati sull'accordo quadro? Magari, signor Borsese, quando?
Io auspico nel prossimo biennio si riesca ad arrivare a un accordo, perché come menzionavo prima viviamo in una contingenza storica che richiede pragmatismo e anche azioni diciamo concrete e piuttosto rapide. Si è già atteso tanto, si è perso tanto tempo per motivazioni ideologiche, ritengo più ideologiche che fattuali, e quindi auspico che la nuova Assemblea federale, il nuovo Parlamento, il nuovo Consiglio federale riesca a ritrovare quella sintesi che non è riuscita a trovare fino ad oggi e trovare un accordo con l'Unione Europea a beneficio della Svizzera, come si diceva poc'anzi nel rapporto con l'Europa. Chi ha beneficiato maggiormente dell'interscambio economico è stata l'Europa o la Svizzera, è stata decisamente la Svizzera. E quindi basta guardare la realtà dei fatti, è tutto a vantaggio della Svizzera riuscire a trovare un accordo con l'Unione Europea in tempi rapidi, auspico nel prossimo biennio.
È vero, però lei dice giustamente la politica, ma c'erano anche le parti sociali, no? I sindacati, i datori di lavoro, tutti con la loro visione, tutti con qualcosa da criticare sui singoli aspetti di questo accordo quadro, quindi sì, diciamo il consenso interno non era dato assolutamente.
Sì, e qui io ritengo ci sia stato un errore nella comunicazione. Faccio un esempio ad esempio sulla protezione dei salari, che è curioso perché è un argomento che è portato avanti sia dalla sinistra che dalla destra. Protezione dei salari tutele sociali in caso di perdita di posto di lavoro. La Svizzera chiede in pratica un trattamento diverso a quanto è disposto agli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi potremmo avere il governo tedesco che si oppone perché dice: ma perché alla Svizzera vengono date determinate tutele e a me, Stato tedesco, non vengono date le stesse tutele? Quindi non si chiede di essere trattati meglio, ma di essere trattati in maniera egualitaria rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Abbiamo visto, ci sono gli esempi, perché con la libera circolazione con l'Europa 27 non c'è stato un flusso incredibile di portoghesi che si sono spostati in Germania a lavorare, non si sono visti le code al confine. Quindi il Canton Ticino beneficia della vicinanza con l'Italia, tutti gli altri cantoni beneficiano dell'interscambio non solo economico, ma anche della ricerca per l'innovazione e il progresso per il nostro paese.
Sì, magari appunto ha menzionato l'Italia, staccandoci un po' adesso dal progetto europeo e arrivando ai singoli stati. Sappiamo che l'UE è composta da singoli stati. La domanda è: quanto è importante coltivare rapporti stabili con i paesi a noi vicini, magari come l'Italia, la Francia, la Germania, l'Austria? Quanto questi rapporti sono poi chiave d'accesso per una relazione il più possibile serena con Bruxelles, e quali stati possono fare da alleati, magari, signor Morel?
Ma l'Italia, per il Canton Ticino in particolar modo, è sempre stata croce delizia. Noi siamo in gran parte il risultato di quelle che sono state le relazioni con l'Italia. Da un punto di vista della crescita finanziaria, quelle che sono le relazioni e gli interscambi commerciali. Pensare che l'Italia possa essere un alleato nostro per avere migliori rapporti con l'Unione Europea temo che sia abbastanza difficile. L'Italia ha già un paio di problemi suoi a cui gestire, penso che non sia l'alleato ideale, ma è certamente un alleato da mantenere, e soprattutto ritengo il Ticino guarda spesso e volentieri al nord del Gottardo per quanto riguarda le sue posizioni economiche. Credo che l'asse Zurigo, Lugano, Milano debba essere maggiormente sfruttato. Credo piuttosto che le alleanze le possiamo fare con paesi con i quali abbiamo delle affinità storiche, come può essere l'Austria, come può essere la Germania in termini di peso specifico, o rispettivamente la Francia. È fondamentale che la Svizzera mantenga aperte delle relazioni con questi singoli stati, e quindi il trattare con l'Unione Europea è assolutamente importante, ma mantenendo delle posizioni indipendenti con i vari stati.
Signora Grandini, Roma può essere una nostra alleata nei rapporti con l'Unione Europea?
Roma ci ha insegnato, per esempio, sul trattato di Schengen, sul trattato di Dublino per gli asilanti, che quando le cose non funzionano, e non funzionano a Lampedusa, il trattato viene sospeso. Per la libera circolazione l'Austria ha sospeso il trattato di Schengen e ha preteso ulteriori controlli. L'Inghilterra è uscita dall'Europa e sta facendo quello che deve fare la Svizzera, dei trattati che non implicano degli accordi istituzionali che liberano la manovra, l'indipendenza e la neutralità di un paese. Perché se tu entri in un contesto quadro istituzionale, conti come il 2 di PIC, almeno che poi ti tiri fuori. Ma la Svizzera, essendo uno stato piccolo, aveva più difficoltà di fare quello che ha fatto l'Italia con Dublino e quello che ha fatto l'Austria con Schengen.
Ecco, dunque, magari l'Inghilterra come un modello a cui guardare. Sappiamo che adesso c'è stato lo sblocco a livello di formazione, no? Per quanto riguarda il Regno Unito.
Sì, io condivido la posizione di Grandini che l'Inghilterra vada presa come modello, però come modello negativo, ossia esattamente cosa non seguire. L'Inghilterra, il Regno Unito, ha fatto la malaugurata scelta per i propri cittadini di uscire dall'Unione Europea, sta vivendo una grossissima crisi non solo economica ma sociale, con un aumento della povertà diffusa in tutto il paese, ad esclusione della parte centrale di Londra, e isolandosi rispetto al principale mercato che aveva, che era l'Unione Europea, e andando a sedersi al tavolo delle trattative con paesi come l'India, che hanno 1.200.000.000 di persone, in posizione non proprio ugualitaria. Quindi è esatto, un modello da non seguire è proprio l'Inghilterra. Come ha menzionato lei, recentemente trovato un accordo per Horizon, e questo è il risultato di trattative febbrili che ci sono state negli ultimi mesi, perché l'Inghilterra ha sempre più bisogno di Europa. Si è resa conto che senza Europa è su un binario morto, a spese dei propri cittadini e del progresso. Quindi io ritengo che si debba ripercorrere la strada e trovare un accordo con l'Unione Europea per la prosperità della Svizzera e degli svizzeri.
Magari un'ultima domanda al signor Morel sull'Inghilterra, lei cosa dice invece? Ma lodevole o meno?
Lodevole o meno cosa?
Quello che ha fatto rispetto all'Unione Europea, la Brexit.
Direi che l'Inghilterra ha una storia ben diversa da quella svizzera, nel senso che prima di tutto è un'isola con dei rapporti privilegiati con gli Stati Uniti d'America. E abbiamo parlato, o perlomeno si citava poc'anzi, il rapporto con l'India. Beh, diciamo che a livello di colonizzazione l'Inghilterra ha sempre avuto una visione sul mondo. La nostra è sempre stata più una visione sul nostro territorio, ma una presenza nel mondo attraverso la diplomazia. Quindi direi che sono difficilmente paragonabili i due paesi per storia, per potenza militare, per accordi molto forti con stati come appunto gli Stati Uniti d'America. Noi siamo stati e siamo forti nel mondo per la capacità della nostra diplomazia di trattare anche nel rispetto della neutralità, che ci ha sempre dato una grossa credibilità. Oggi però vogliamo affrontare il mondo come se il mondo fosse lo stesso di 50 o 60 anni fa. Il mondo non è più lo stesso. Non è più lo stesso perché in particolare negli ultimi 15-20 anni c'è stato una grossa globalizzazione che ha cambiato le carte in tavola, che ha posto gli stati in rapporti diversi, e il grosso cambiamento che ci siamo trovati con l'aggressione della Russia all'Ucraina ci ha poi fatto capire che 70 anni di pace non significano altrettanti che la pace sia ormai perenne. Quindi credo che dobbiamo posizionare il nostro modo di ragionare su un mondo che è sostanzialmente cambiato. La Svizzera deve mantenere la sua peculiarità, la sua autonomia laddove è possibile. Non possiamo però far finta del fatto che nel frattempo il mondo ha creato dei poteri sovranazionali ai quali noi dobbiamo evidentemente difenderci, ma che in un modo o nell'altro entrano anche nelle decisioni del nostro paese. Mi riferisco, per fare un esempio concreto e essere più esplicito, la politica Covid a livello mondo è stata decisa in gran parte dall'OMS. L'OMS non è stato eletto democraticamente, l'OMS è una struttura sovranazionale con un potere importante, e l'OMS è finanziata da stati e privati. La stessa dà delle direttive che sono spesso e volentieri riprese dagli stati, e sono state anche in parte riprese dalla Svizzera. È un mondo diverso che continuiamo a guardare con gli occhi di 20, 30, 40 anni fa, nel quale dobbiamo cercare di mantenere le nostre prerogative, che voglio assolutamente difendere, ma considerando che non possiamo più farlo con gli occhiali che avevamo allora.
Ad esempio mi viene in mente che all'interno del Consiglio federale si era parlato, anche per bocca del ministro degli esteri Ignazio Cassis, di neutralità cooperativa, quindi concepire la neutralità in modo diverso, con una collaborazione, un avvicinamento anche alla NATO, a queste organizzazioni sovranazionali, come dice lei. Ecco, potrebbe magari essere la soluzione anche un avvicinamento in questo senso?
No, io cioè nel senso sì al fatto di mantenere il dialogo con tutte le parti, no, assolutamente no ad un'adesione alla NATO. Per contro,
non si parlava di adesione, di avvicinamento.
Esatto, sì. Allora, l'adesione alla NATO no, tanto per cominciare, perché sarebbe contraria al nostro statuto di neutralità, quindi no.
Costituzione.
È iscritto nell'ambito della Costituzione. Uno. Ma Sì, invece, per un avvicinamento o perlomeno un continuare le esercitazioni che abbiamo in essere oggi. Avere un esercito svizzero efficace ed efficiente che ha la possibilità di allenarsi, di migliorarsi a livello internazionale, sì, mi sembra assolutamente positivo. Farò un esempio facilmente comprensibile anche ai radioascoltatori. La nazionale di calcio, quando si prepara per i mondiali o rispettivamente per gli europei, svolge delle amichevoli. Le amichevoli servono per conoscere gli avversari, conoscere la controparte, ma soprattutto per migliorare se stessi. Quindi per fare esercitazioni sul campo di come poter giocare meglio. Un rapporto continuativo con la NATO, che non significa un'adesione, ma significa esercitazioni in ambito europeo attraverso la NATO, che peraltro facciamo già da diversi anni, per esempio la nostra aviazione lo fa da diversi anni, ma non è l'unica, credo che invece sia una strada che dobbiamo continuare a percorrere.
Signor Grandini, con la NATO come devono essere i nostri rapporti? Dobbiamo modificarli?
Si continua a dire che il mondo cambia, ma la Svizzera resta. La Svizzera ha creato il suo benessere perché ha una politica lungimirante ma indipendente dagli altri stati, e questa politica che dobbiamo perseguire. Adesso nel campo militare abbiamo il dovere di avere un esercito che sia in grado, indipendentemente e autonomamente, di difendere il paese. Quindi dobbiamo evitare, per quanto possibile o non opportuno, delle integrazioni con la NATO, che era un'alleanza di difesa, oggi è un'alleanza egemone a favore dell'America.
Molto, molto chiaro quello che dice. Magari tornando alla questione degli stati singoli, sappiamo che in novembre il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron farà una visita di Stato in Svizzera, a Berna. Ecco, si può magari anche leggere come un segnale di disgelo dopo anni di tensioni sull'asse Parigi-Berna, e lo chiedo a lei, signor Borsese.
Ma certamente è un appuntamento da vedere in maniera molto positiva. È un passo, un invito a riallacciare dei rapporti più amichevoli per arrivare a una soluzione che è un vantaggio non solo per la Svizzera ma anche per l'Europa. Anche l'Europa ha interesse a trovare un accordo con la Svizzera, e riallacciandomi anche al ruolo della neutralità tanto menzionata in questi mesi, negli ultimi due anni, la neutralità non è solo sulla carta. La neutralità, un paese neutro, se è riconosciuto dagli altri stati come paese neutrale e viene chiamato a mediare tra le parti. Tante critiche sono state fatte internamente ripreso le sanzioni dicendo dell'Unione Europea, la Svizzera diventa un paese non più neutrale e non più super partes. Ricordo che la Svizzera ha ripreso dal 2007 le sanzioni verso l'Iran, e meno di una settimana fa ha permesso lo scambio di 5 prigionieri per parte tra Stati Uniti e Iran. Cioè l'Iran riconosce la Svizzera come paese mediatore. Quindi, ripeto, la neutralità e i rapporti internazionali, di cui la Svizzera va fiera e deve andare fiera, la neutralità è un elemento molto complesso dalle svariate sfaccettature, può essere riconosciuto da un paese e non dall'altro. L'apertura verso l'Europa, i rapporti positivi nei confronti dell'Europa permetteranno all'Europa anche far giocare il ruolo che ha sempre giocato la Svizzera nello scacchiere internazionale, laddove ci sono stati dei conflitti.
Sì. Vuole aggiungere qualcosa, signora Grandini, su questo?
Il problema è la Svizzera e gli altri. La Svizzera deve essere riconosciuta come stato neutrale. Il fatto di aver adottato delle sanzioni contro la Russia ci ha messo nella difficoltà di non essere più credibili come portatori di trattative di pace. È la pace che noi dobbiamo, perché qualsiasi conflitto termina con la pace, e essere attori vuol dire essere in grado di fare delle proposte credibili per tutte le due parti o tutti i contendenti intorno al tavolo. La Svizzera ha perso questa funzione.
Signor Borsese.
La neutralità non è indifferenza, non significa indifferenza.
No. Scusi, allora però la politica giusta era quella iniziale del Consiglio federale sulle sanzioni, che diceva: non adottiamo le sanzioni, ma evitiamo che la Svizzera diventi un paese che bypassa le sanzioni USA e Europa. Questa è la neutralità.
Se hanno fatto un passo indietro, una qualche ragione ci deve essere.
Sì, perché
posso
immaginare che
le pressioni che ci sono arrivate sul tavolo erano piuttosto significative.
La ragione è quella che dobbiamo
delle sanzioni nei confronti della Russia, eppure è dal 1990 che noi facciamo sanzioni ad altri paesi. Ora, io mi sono portato la lista: Iraq, Iran, Birmania, Zimbabwe, Sudan, Repubblica del Congo, Bielorussia, Corea del Nord, Libano, ce n'è una quantità. Eppure non ci siamo mai trovati a discutere così apertamente e così ferocemente come in questo momento. Ora mi chiedo: il problema è legato al fatto che abbiamo toccato la Russia, quindi un paese molto più vicino degli altri, rispettivamente molto più potente economicamente degli altri? E allora, se è un aspetto di potenza o rispettivamente di economia, forse le decisioni e le sanzioni non nascono unicamente per una questione di borsello, ma nascono anche per una questione di diritto internazionale.
Cosa risponde Grandini?
Allora, diritto internazionale. L'è stato detto bene prima: lo Stato deve essere riconosciuto come neutrale. Oggi la Svizzera non è più riconosciuta come neutrale in un conflitto che concerne due stati europei. La Russia è una potenza europea, che se ne dica, e l'Ucraina è uno Stato europeo.
La Russia che non riconosce la Svizzera come neutrale, non è il mondo che non riconosce.
No, ma è una parte importante.
E la Russia, l'unico paese con cui sta dialogando è la Turchia, un paese che non si può certo definire democratico, e uno dei motivi per cui viene riconosciuta la Turchia è perché continua a esserci un interscambio commerciale immenso tra Russia e Turchia. La Turchia è una via di passaggio delle merci russe. In qualche misura le sanzioni vengono bypassate attraverso la Turchia, quindi qua ci sono interessi economici, per cui secondo me anche la figura che ha fatto la Svizzera adottando le sanzioni è stata una figura eccellente, che gli permetterà un domani di continuare a sedersi ai tavoli delle trattative come mediatore, così come ha fatto
mediatore della NATO, come mediatore dell'Europa, sicuro.
Volevo riallacciarmi alla questione appunto del multilateralismo, visto che ci siamo dentro ormai. La Svizzera siede da quest'anno e fino alla fine dell'anno prossimo nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è il più importante organo dell'ONU. Ecco, magari la chiedo a Paolo Morel: secondo lei ha fatto bene a fare questo passo, a essere eletta in questo organo, oppure anche lì ci sono problemi di neutralità e come possono essere risolti?
Se mi avesse posto questa domanda quando ero all'università, le avrei risposto che era preferibile non entrarci. Ma ribadisco, oggi il mondo è sostanzialmente diverso. Ora, se noi avevamo la nostra potenza attraverso la diplomazia nel mondo, oggi per essere su determinati tavoli e sapere che cosa succede, dobbiamo essere più presenti. Quindi probabilmente non avrei votato a favore 30 anni fa. Oggi credo che il mondo sia sostanzialmente cambiato. Ancora una volta, il sedersi al tavolo delle trattative con delle controparti non significa non difendere gli interessi della Svizzera. Il fatto di la parte UDC, Lega, si sia presa il monopolio della bandiera svizzera. Il monopolio della bandiera svizzera non ce l'ha nessuno, e non sono su temi come questi che necessariamente dobbiamo giocarci il 100% di essere svizzeri. Io ho svolto il militare, ogni volta che sento l'inno svizzero mi vengono i brividi, e le mie figlie sostengono che ho delle reazioni scomposte quando vince la Svizzera. Il fatto vero è che nel tavolo delle trattative oggi, se vogliamo che la Svizzera sia conti qualcosa, dobbiamo essere presenti. Poi sono d'accordo che non significa che ogni trattativa noi dobbiamo cedere dei denari. Su questo sono perfettamente d'accordo. O dei denari o dell'altro. Ma il fatto è che oggi le trattative impongono da entrambe le parti di mettere qualcosa sul tavolo. L'abbiamo indicato prima, nell'ambito dell'Unione Europea noi abbiamo tratto grande beneficio. Abbiamo indicato prima i numeri. Oggi l'Unione Europea ci dice: o tu vieni al tavolo e continui a beneficiare di questi aspetti, oppure dobbiamo discutere di altri elementi. E quando discuti qualcosa devi cedere. Ora c'è da capire bene dov'è la linea rossa di ognuno di noi. La mia linea rossa è: io non sono d'accordo di riprendere il diritto europeo in toto. Quindi vorrei che venissero marcate delle differenze su questo aspetto.
Giorgio Grandini, l'area Lega UDC rivendica un po' per sé, ecco, di essere l'unica area,
no,
a difendere,
carità,
i valori,
per carità,
svizzeri.
La pluralità svizzera è un valore sacrosanto come la neutralità e la nostra indipendenza. L'entrata nel Consiglio di sicurezza dell'ONU io non la vedo così negativa. La vedo negativa se il ministro degli esteri svizzero dice... Non, accusa solo la Russia, ma non accusa per esempio l'America quando ha bombardato per 78 giorni senza autorizzazione a tappeto, senza l'autorizzazione dell'ONU, la Serbia. Quindi non si può usare due misure perché dobbiamo far piacere alla NATO, dobbiamo far piacere all'Europa. Dobbiamo essere conseguenti, quindi se si è neutrali e indipendenti si deve poter esserlo con tutti, se si fanno concessioni con qualcuno bisogna farle con tutti, perché sennò non abbiamo questa credibilità e questo prestigio internazionale che fa della Svizzera un paese molto forte. Quando dico molto forte, ma anche dei dati economici lo dicono, vogliamo entrare in Europa con accordi quadro istituzionali. L'Europa negli ultimi 25 anni ha perso il 16% della produzione industriale, l'11% della massa salariale, i poveri sono aumentati il 23%, i lavori precari sono aumentati dell'81% in Europa media e il risparmio individuale è sceso dell'82% in Europa. Questi dati io come svizzero penso lo difendo meglio se sto fuori come indipendente, ma aperto al dialogo con tutti, come la Svizzera ha sempre fatto, ma con tutti e senza discriminazioni.
Un altro punto interessante è il fatto che il Parlamento ha chiesto, a seguito dello stop delle trattative sull'accordo quadro, più voce in capitolo in materia di politica estera, quindi un maggior coinvolgimento del legislativo in un'attività che tradizionalmente è nelle mani del Consiglio federale. Mario Borsese, lei è d'accordo con questa richiesta?
Parzialmente d'accordo, nel senso che il rischio è di andare a essere meno dinamici nelle decisioni che vanno intraprese. Oggi vediamo dei cambiamenti anche molto rapidi, per cui un'azione ugualmente rapida spesso è necessaria. E i lavori del legislativo del Parlamento hanno una tempistica spesso che non permette poi di poter reagire con la necessaria celerità alle questioni internazionali che quasi settimanalmente si pongono. E un accenno a quello che veniva commentato prima sul fatto che l'Europa ha degli indicatori negli ultimi 20 anni non positivi, rinnovo il concetto: la Svizzera ha come principale partner commerciale import-export l'Europa, è l'Europa che guarda, e abbiamo l'esempio dell'Italia che dove ci sono tante forze che vorrebbero allontanarsi dall'Europa. Non siamo in televisione, siamo in radio, ma faccio vedere una cartina di quello forse che gli italiani vogliono, ossia un'Italia che si affaccia dall'altra parte del Mediterraneo, laddove c'è gli altri paesi sono Egitto, Algeria, Marocco. Se è quello dove vogliamo andare noi, ecco, diciamo che la bandiera svizzera portata dall'UDC e dalla Lega è veramente molto sbiadita e forse bisognerebbe cambiargli i colori. Siamo noi che portiamo avanti i colori della bandiera svizzera e la voglia di futuro, di innovazione e di progresso.
Purtroppo devo interrompere la discussione perché siamo già in chiusura, sono le 11.43, questo è stato il dibattito elettorale sui rapporti internazionali in vista del 22 ottobre. Ringrazio i miei tre ospiti, Giorgio Grandini, Paolo Morel e Mario Borsese, e l'appuntamento è dunque tra un mese. Buon proseguimento d'ascolto.